Sono le 12.05, siete sempre sulle libere frequenze di Blackout e questa è Anarres, il pianeta delle utopie concrete. Voltiamo decisamente pagina e facciamo una domanda semplice semplice. Vox Populi, Vox Dei? Beh, noi da infaticabili anticlericali, fra quelli che pensano che Dio non esiste, ma se esistesse bisognerebbe tirarlo giù dal suo nuvolone e dargli di santa ragione per tutti i disastri che ha combinato, ci permettiamo di dubitarne. Ho introdotto in maniera un po' scherzosa un argomento decisamente più serio, un approfondimento, c'è stato anche un articolo su A Rivista all'interno del dibattito intorno all'anarchismo, su democrazia, maggioranza, etica. Noi più semplicemente nella nostra scaletta l'abbiamo intitolato Democrazia contro anarchia. Ne parliamo con chi? Ovviamente con l'autore dell'articolo, che è Francesco Codello, lo conoscete soprattutto per i suoi scritti di carattere pedagogico, ma è un compagno con una riflessione più ampia. Buongiorno Francesco.
Ciao Maria, buongiorno a tutti.
Allora, io ho introdotto in maniera un po' leggera, ma ovviamente l'argomento è tutt'altro che leggero. Ti lascio la parola.
Grazie, l'ha introdotto in maniera leggera, ma in realtà con questa domanda che appare provocatoria o così astrusa, in realtà non lo è ed è proprio la centralità del ragionamento dal quale vogliamo partire, perlomeno insomma, per sviluppare queste differenze tra democrazia e anarchia. Voce del popolo, voce di Dio, questa è una delle espressioni che si sentono usare molto spesso nella nostra vita quotidiana, ogni volta perlomeno che si ha a che fare con una discussione intorno al concetto di democrazia. Ma è sempre vera questa cosa? Ecco, vorrei proprio soffermarmi su questa domanda e cercare in questa conversazione che avremo in questo spazio di approfondire un momentino queste cose, queste questioni che derivano da questa domanda. Allora, prima proviamo a definire un po' i termini della questione, che qual è il significato più autentico di democrazia, no? Che cosa richiama la parola democrazia? Ma indubbiamente la parola di democrazia richiama la centralità del popolo e le forme di governo che conseguentemente dal popolo stesso emana, no? Si diceva democrazia è appunto demos kratos, parola greca, che vuol dire proprio governo, potere, insomma, del popolo. Quindi significa che la volontà del popolo è una volontà assoluta. Per chi è democratico, per chi si definisce e si riconosce in questa prospettiva politica e sociale, chiaramente la volontà del popolo è inevitabilmente una volontà assoluta. Cioè significa che tutte le decisioni, ma proprio tutte, che emanano dall'espressione di questa volontà popolare non possono essere considerate illegittime. E qui entrano, se accettiamo questa definizione, se riconosciamo come corretta questa definizione di democrazia e della sua pratica, entrano in gioco una infinità di questioni che chiaramente pongono tanti e tanti punti di domanda, ecco. E vorrei partire da qui, insomma, no? Perché se proprio da questo, cioè che se tutte le decisioni che emanano da questa espressione democratica di volontà sono giuste, corrette, è chiaro che dobbiamo avere alcune attenzioni particolari. E soprattutto io credo che questa definizione apra una serie di contraddizioni importanti. La prima potrebbe essere individuata nel fatto che se questa singola scelta individuale di ognuno, ogni qualvolta viene chiamato a decidere qualche cosa, concorre a determinare una scelta collettiva, perché questa scelta sia uguale, bisognerebbe che tutti i soggetti che la esprimono, quindi tutti gli individui, fossero, diciamo che questa scelta si trovassero nelle medesime condizioni di partenza, il che dal punto di vista culturale, sociale, economico, politico, il che, come sappiamo benissimo, è assolutamente falso.
Insomma, uno dei due assiomi che in maniera molto semplice ma molto efficace tanti anni fa Mikhail Bakunin assunse a fondamento della critica anarchica, la libertà senza uguaglianza non è vera libertà.
Esatto, questa è la prima intanto grande questione, no? Noi basandoci sul discorso della libertà fine a se stessa, cioè separando il concetto di libertà da quello di uguaglianza, noi seguiremmo quella pista, eccetera, no? Ma come è ben evidente, come giustamente hai ricordato tu, già il vecchio Bakunin aveva capito perfettamente che i due concetti non possono essere separati, cioè non può esserci libertà se non c'è anche uguaglianza, non può esserci uguaglianza se non c'è anche libertà. E questa è la grande sfida, la prima grande sfida dell'anarchismo, quello di non separare le due valenze, altrimenti si ricorrerebbe nel privilegiare o la dimensione socialista o la dimensione liberale, diciamo, prendendo queste due parole nel loro significato nobile, ovviamente, non quello bistrattato dalle pratiche contemporanee. Ecco. Comunque, tornando a sé, questa prima questione, va da sé che ogni decisione espressa in questo senso è un risultato quindi di scelte individuali che si sommano in modo aritmetico, ma che sono dettate da una disuguaglianza di origine evidente e forte. La seconda contraddizione è che la traduzione storica, cioè come questo concetto di democrazia nel corso della storia, adesso lo facciamo breve ovviamente, è stato trasformato in pratica, si è sempre sostanziata in una formula di decisionale, chiamiamola così, che è stata fondata sulla maggioranza dei partecipanti, con l'inevitabile esclusione della minoranza, vale a dire una forma di governo che ha privilegiato la maggioranza rispetto alla minoranza. Qui naturalmente i democratici cosiddetti possono obiettare che la minoranza può sempre pensare, sperare attraverso l'azione eccetera di diventare maggioranza, ma anche quando questa fosse diventata maggioranza, inevitabilmente ci sarà una minoranza che deve subire questo tipo di decisione.
Se non peggio, perché essendo già accaduto nel passato che a maggioranza venissero eletti regimi profondamente autoritari, esatto, nel tempo del governo autoritario scompare la minoranza, magari dentro
il gas. Ma io volevo stare sul termine più diciamo più puro della questione, no? Anche se ovviamente queste sono le traduzioni pratiche che ci arrivavo dopo in qualche modo, ma comunque è stato bene a richiamarle. Quindi diciamo che per i democratici di fatto il popolo, che viene pensato come una unità, in realtà viene eseguito come maggioranza, cioè come parte. Quindi la democrazia di per sé non può essere, già di per sé anche nella sua forma più pura, più teorica, eccetera, non può essere realizzata se non in forme di approssimazione. Quindi quando si, per esempio, i democratici cosiddetti sinceri, parliamo di democratici sinceri, non dei finti democratici, rivolgono all'anarchia una accusa di utopismo, direi che forse dovrebbero rivolgere questa accusa al proprio interno, alla propria visione, perché così come abbiamo cercato di dire in queste brevissime prime parole, chiaramente questa forma è assolutamente piena di contraddizioni e quindi è irrealizzabile dal compiutamente. Questa è la prima considerazione. La seconda è invece attorno a una forma di democrazia, cosiddetta democrazia diretta, che ha cercato nel corso della storia ovviamente di superare queste contraddizioni e per superare queste contraddizioni ha fatto alcune riflessioni che noi dobbiamo adesso prendere e osservare attentamente, soprattutto perché oggi sappiamo benissimo che questa idea di democrazia diretta è stata, diciamo così, assunta da formazioni politiche, in questo caso parliamo chiaramente del Movimento 5 Stelle, no? E sbandierata come una grande intuizione loro, una grande pratica di libertà, una grande pratica di partecipazione. Abbiamo visto che in realtà prima di tutto questo non succede, perché in tutte le scelte che sono state fatte, poi anche limitate a quel gruppo ristretto di persone che hanno accesso a quel sistema di votazione, eccetera, eccetera, poi alla fine, quando non andavano bene i capi, queste forme sono state negate e smentite.
Beh, basta vedere che cosa è successo per la designazione del sindaco di Genova, che ne era stata nominata una, Cassimatis, dal referendum via web, e Grillo e Casaleggio hanno detto no, non se ne parla nemmeno, rifacciamo la conta. Anzi, per essere più sicuri, e facciamo partecipare alla conta per chi dovrebbe essere candidato sindaco di Genova a tutta Italia, no? Questo molto efficace come legame col territorio, eccetera, eccetera. E poi ovviamente è cambiato sindaco.
Ecco. E ora intanto possiamo dire con serenità e con tranquillità che quella che viene proposta come forma e come sotto il nome di democrazia diretta da queste forze politiche non ha nulla a che vedere con la democrazia diretta, invece come viene sperimentata, praticata in alcune forme che adesso magari insieme vedremo, anche nelle contraddizioni che comunque insistono all'interno di questo concetto. Quindi togliamoci proprio dall'idea che di quello di cui stiamo parlando sia questa grande bluff che si nasconde dietro il movimento, in questo caso di 5 Stelle, che di democrazia diretta non sanno neanche di che cosa si tratti, perché la intendono in modo procedurale e non sostanziale, no? Perché ecco, la prima osservazione che vorrei fare è che quando noi parliamo anche di democrazia, molto spesso noi la consideriamo una procedura. In realtà un concetto più autentico, più vero, più profondo, che può essere assunto anche dal nostro punto di vista, è che non è una procedura solo, è anche un costume, un atteggiamento, un'etica, un modo di stare in relazione con gli altri, e quindi non è solo abbiamo risolto proceduralmente una cosa e siamo a posto. Ecco, questa è un'altra grande questione secondo me che andrebbe affrontata ovviamente con più tempo. Restiamo quindi alla democrazia diretta, no? Restiamo a questa democrazia diretta che quindi non proceda al delineare il consenso o il dissenso a maggioranza, ma che insomma cerchi di dare voce a tutti e quindi in qualche modo introduca il concetto dell'unanimità, che è un concetto che è abbastanza consueto nelle forme organizzative libertarie, no? Quando non anarchiche addirittura, ben chiaro, no? E quindi questa è la prima questione: procedere a maggioranza, procedere all'unanimità, prima grande questione. Seconda, e superare un principio di delega che comunque anche in una forma societaria anarchica esisterebbe, dal mio punto di vista esisterebbero forme di delega, però dobbiamo capire bene che cosa intendiamo per questo. Ecco, quindi bisogna superare, dicevo, un concetto di delega che è fatta come nelle democrazie rappresentative senza vincolo di mandato, cioè spiegandolo in parole molto semplici: oggi le persone pensano di essere libere perché vanno a votare e delegano un'altra persona a rappresentarle, ma questa persona ha una delega, così come stabilisce la Costituzione italiana, una delega senza vincolo di mandato.
Cioè una delega in bianco, hai fatto bene a ricordare come stabilisce la Costituzione italiana, perché c'è qualcuno che ancora adesso, ma anche a livello di movimenti di base, anche in aree molto radicali, continua a dire abbiamo vinto il referendum costituzionale, non è cambiato niente, il partito di maggioranza è sempre lo stesso, la gente non, la rappresentanza non è autentica. Beh, mi viene da sorridere, perché certo, questo è previsto proprio da quella Costituzione che non è stata modificata grazie a quel referendum.
Certo, è stato previsto da questa Costituzione, vincolo di mandato, no? Cioè vuol dire che uno poi fa quello che vuole in sostanza, no? Altra cosa è la delega invece che tu in qualsiasi struttura organizzativa metti in atto quando hai una dimensione eccetera per fare una determinata cosa, ma che però è vincolata strettamente a quell'unica questione per la quale tu sei stato delegato, perché ti è riconosciuta una competenza, perché c'è una fiducia e che comunque tu porti il parere delle persone che hanno attorno a te costruito quell'ipotesi. Non hai il potere di decidere su quella questione, hai il potere solo di rappresentare quelle istanze che vengono, che ti vengono delegate. Questo tipo di delega è una cosa completamente diversa, ovviamente, da una delega che è sancita da questa Costituzione e che è in qualche modo potremmo definire assoluta, perché finché non ci sono le elezioni nuovamente, tu teoricamente non puoi modificare nulla delle scelte che vengono fatte, non puoi controllarle, no? Ecco, quindi questo porta a un problema appunto della procedura, di procedere solo quando si è raggiunta una unanimità dei consensi, no? Ed è indubbio che in queste forme pur spurie di democrazia diretta che stiamo delineando noi, l'espressione della volontà è più salvaguardata e più concretizzata rispetto alle forme di democrazia rappresentativa, che sono quelle invece dominanti in Occidente, no? Però anche questo modello di democrazia diretta presuppone alcune condizioni. Quali sono? Intanto che ci esista una dimensione ridotta della comunità o del nucleo che esprime, perché è chiaro che dimensioni grandi, grandi dimensioni, e questo è nella tradizione del pensiero anarchico, ovviamente impediscono un esercizio del vis-à-vis anche delle decisioni che coinvolge tutti. Poi che ci sia una consapevolezza e una disponibilità a partecipare, vera, in modo attivo, e anche a vigilare sulle procedure e gli esiti di queste deliberazioni. Poi un confronto che esca dalla logica che è in quella imperante, io vinco, tu perdi, e quindi che non ci sia una competizione finalizzata all'assunzione di nuove forme di potere e di dominio, ma che ci sia un confronto che non abbia come esito o come, diciamo, come stile quello della competizione, ma quello dell'aggiungere continuamente nuovi elementi per favorire una decisione che sia sempre più vera e autentica. E quindi una struttura sociale di tipo federativo e non statuale della società per mettere in pratica, con una delega per esempio che può essere fondata sul sorteggio oppure, come dicevamo prima, sulla competenza liberamente riconosciuta. Tra l'altro vincolata e limitata nel tempo, e che preveda l'assenza di strumenti coercitivi di imposizione, e quindi che preveda, diciamo, l'assenza dello Stato e del governo, con una possibilità concreta di revocare tutte le deleghe che si sono date. Quindi insomma vediamo, sono questioni ben più complesse che la democrazia come l'abbiamo intesa, come viene praticata, che ormai insomma la potremmo anche dire non esiste neanche più, perché siamo neanche più una democrazia rappresentativa, ma siamo ormai una democrazia recitativa delle questioni della vita sociale. Anche queste forme che noi proponiamo, che vengono consolidate da pratiche continue, pensiamo per esempio, penso all'esperienza di Occupy Wall Street, ma che c'è stata per dire una recente, ma tante altre forme che esistono nelle nostre approssimazioni libertarie di pratiche quotidiane, ci fanno sperimentare forme di formazioni di pervenire a una decisione che vanno al di là della democrazia, e poi hanno senso solo ed unicamente dentro un quadro più generale, un pathos, una visione, non so come chiamarla, un'utopia, che è quella libertaria, che ci consente di interrogarci continuamente sulle forme che stiamo sperimentando. Quindi noi abbiamo bisogno di sperimentare, questo insomma è il succo del mio discorso, abbiamo bisogno di sperimentare forme diverse di delineazione e di pervenire, con le quali perveniamo a delle decisioni. Stando dentro questa tradizione però, e sapendo benissimo che dietro la parola democrazia, come già diceva il buon Malatesta nella vecchia polemica con Merlino, insomma in realtà si nasconde una oligarchia, si nasconde una forma di potere diversa, sicuramente più sofisticata, meno apparente, meno violenta nelle manifestazioni esteriori, ma in realtà comunque di una forma di potere, di dominio sempre si tratta, e noi abbiamo invece bisogno di andare al di là, come diceva il buon vecchio Amedeo Berto, al di là della democrazia. E per fare questo, finirei dopo, parliamone tranquillamente, per fare questo io vorrei riprendere insomma un'idea di anarchia che è quella di Colin Ward, che diceva, e qui cito testualmente, ho il testo sotto mano, l'alternativa anarchica è quella che propone la frammentazione e la scissione al posto della fusione, la diversità al posto dell'unità, propone insomma una massa di società e non una società di massa. Ecco, mi pare molto bella questa espressione, che dà l'idea insomma di una complessità, di un pluralismo, di una ricchezza di sperimentazioni che possono indicarci soluzioni di volta in volta anche ovviamente sempre superabili.
Mi sembra che tu abbia messo il il dito su uno dei temi più interessanti, più rilevanti, con i quali noi abbiamo costantemente a che fare, e anche quella che hai fatto inizialmente, lo smontare l'illusione democratica, lo smontare l'idea che la democrazia coincida con la libertà, anzi aggiungerei ancora un altro concetto, l'idea che forse non è il miglior sistema possibile, ma è quello meno peggio, che il dominio della maggioranza comunque fornisce garanzie a tutti, che la deroga sia inevitabile, che la partecipazione diretta sia impossibile o sia una barzelletta a 5 stelle, come mi sembrano alcuni degli elementi iniziali che tu hai messo in campo, e poi è posto il problema di come concretamente i processi decisionali si possono dare in ambiti che aspirano, non possiamo dire di più, ad una partecipazione diretta di tutti e di tutte, ad una costruzione di un percorso decisionale che non escluda nessuno, in cui non ci sia il prevalere di una maggioranza su una minoranza, ma si cerchi di raggiungere il consenso intorno alle scelte fondamentali che vengono fatte, e anche quando questo consenso non si raggiunge, a lasciare aperta la possibilità di sperimentazione di più opzioni, quando questo sia materialmente possibile per tutti e per tutte. Certamente sì. L'altro elemento è quello della, come dire, della materialità di questa possibilità, e quindi di una trasformazione sociale che ci renda non uguali, perché ciascuno di noi è se stesso, ma quantomeno con in mano le stesse possibilità concrete, non teoriche, non iscritte in un pezzo di carta che ci dice uguali anche quando io non ce la faccio ad arrivare alla fine del mese e un altro invece spreca molto di più di quello che servirebbe a ciascuno di noi per condurre una vita decorosa, e quindi costruendo un potere basato sulla proprietà privata, sul controllo dell'economia, eccetera, cose che sappiamo benissimo. Ecco, in tutto questo l'idea della sperimentazione secondo me è molto importante, proprio perché non dà il processo rivoluzionario necessario prima, durante e dopo la rottura. Ecco, io su questo momento non vorrei porre necessariamente il problema della rottura, io la ritengo indispensabile ovviamente,
certo.
Però penso che come d'altra parte ci ricordava anche Malatesta, il processo rivoluzionario si compie prima, durante e dopo. Certo. Se dopo dovremmo sapere come fare il pane, vuol dire perché lo sapevamo fare anche prima. Se sì. Prima avevamo un'idea di come organizzarci, vuol dire che... Ma questo vale anche per quella sfera un po' negletta, perché è considerata un po', come dire, secondaria. La parola politica, che io pronuncio senza tanti problemi, molti di noi invece la pronunciano con un certo ritegno, con un certo timore, con la paura che politica significhi quella cosa sporca con la quale abbiamo a fare tutti i giorni, mentre la scommessa è quello di liberare la politica, la polis, città da quella nozione di cittadinanza distorta che le è stata impressa come un marchio di sangue dalla democrazia e dall'ideologia democratica, avere il coraggio tranquillamente di dire io sono antidemocratico, perché sono un'altra cosa, perché penso alla partecipazione e alla libertà passino per altre strade. Quali altre strade? Passa attraverso un percorso di costruzione di ipotesi e anche, mi permetto di dirlo io al posto tuo, almeno immagino che tu possa essere d'accordo, anche di costruzione del sé, che passa attraverso anche attraverso momenti formativi che si liberino dalle pastoie dello Stato, della Chiesa, eccetera, insomma anche educativi. Ti ridò la parola, scusa l'inciso.
Sì, sono perfettamente d'accordo con quello che dici, ma volevo aggiungere anche, ecco, sul discorso della sperimentazione. Noi dobbiamo fare sperimentazione senza fare dello sperimentalismo. Cioè, volevo chiarire questo concetto, perché per me è molto importante che noi sperimentiamo, ma lo sperimentalismo, come un po' quasi tutti gli ismi, insomma, no? Diventa una nuova ideologia. Un modo di fare tutto per non fermare mai niente. Invece la sperimentazione ci consente di vedere concretamente quello che esattamente funziona, assumerlo e scartare quello che esattamente non funziona. Anche perché noi oggi siamo anche noi stessi, che pure insomma abbiamo fatto un lavoro su noi stessi, abbiamo alle spalle una storia di militanza, di attività, abbiamo abbracciato un'idea contro ogni forma di dominio, insomma, che in qualche maniera ci salvaguarda, ci aiuta a non farci condizionare, ma inevitabilmente siamo comunque sempre condizionati in una certa misura. E quindi può anche essere che noi non sappiamo esattamente come saremmo in una determinata situazione. Non possiamo prefigurare tutto, ovviamente. Ecco perché è importante la sperimentazione, no? Cioè mettersi alla prova, vedere se le soluzioni che proponiamo rispetto a una determinata questione funzionano meglio di quelle che magari pensavamo, inventarne di nuove, non dare per acquisito mai niente, quindi stare dentro questa logica così, però dentro questa logica senza trasformarla in fine a se stessa, in forme di sperimentalismo tout court. Noi abbiamo una visione. Noi abbiamo un orizzonte di senso dentro il quale vogliamo stare, che è quello appunto che è l'anarchia, che è quel faro, se volete, che in qualche maniera verso il quale tendiamo, no? Che non abbiamo ben definito, che se non in alcuni contorni molto larghi, ecco, però l'abbiamo, non possiamo stare senza di questo, altrimenti diventeremo degli sperimentalisti fine a se stessi. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, no? Perché è molto importante che quando che noi parliamo di queste sperimentazioni sappiamo benissimo che sì, noi pensiamo a una frammentazione, a una pluralità di società, però non a società nelle quali ritornano vecchie forme di dominio. Pensiamo a delle società nelle quali il dominio non c'è e che io sono convinto che non per questo non ci presenteranno problemi concreti da affrontare, da sviscerare, da risolvere, ma dalle quali dobbiamo avere chiaro che deve essere espulsa condizione. Ecco perché siamo anarchici e non democratici, ecco perché Vox Populi non è Vox Dei. Noi dobbiamo avere questo senso, questo grande senso, questo orizzonte di senso, insomma, no? Per me è indispensabile.
È arrivato un messaggio da parte di un ascoltatore e ascoltatrice che ci chiede, non è un problema che ormai manchi il tempo? In qualche modo che abbiamo un'urgenza in questo momento determinata dal precipitare di tante emergenze, almeno io immagino che sia questo il tema di fondo, che so, quella ambientale o altre, e che non ci lascia il tempo per immaginare, allora, prefigurare, sperimentare.
Sì, però noi proprio dentro le emergenze siamo in grado di proporre delle soluzioni anti-autoritarie rispetto a quelle autoritarie. Guarda, mi è capitato ormai, credo 2 anni fa, di leggere un bel libro che consiglio veramente a tutti, che è di Rebecca Solnit, la quale scrive un libro analizzando con una forte impronta libertaria dal mio punto di vista, raccontando i comportamenti degli esseri umani nei momenti delle catastrofi, proprio in questo caso delle catastrofi naturali erano, sia dal punto di vista storico sia fino a Katrina, il famoso uragano in Louisiana, eccetera, no? Di cui ci ricordiamo una delle ultime cose drammatiche. E lei dice, ma se voi leggete i giornali e leggete che episodi di sciacallaggio, l'uomo è per natura cattivo e quindi in questi momenti tira fuori il peggio di sé e trovano risalto tutte, non vengono messi invece in luce, lei lo fa con acume, con intelligenza, con sensibilità, tutte quelle forme di auto-organizzazione spontanea che invece contraddicono esattamente questa visione, anche nel momento delle catastrofi, invece dove nelle quali gli esseri umani si auto-organizzano in modo senza l'aiuto dello Stato, senza il bisogno di un'organizzazione centralizzata, eccetera, e risolvono in maniera molto più efficace problemi e situazioni che invece sono, che ovviamente sono drammatiche. Quindi è molto, molto interessante invece capire come gli esseri umani si organizzano, si auto-organizzano, e noi siamo un po' prigionieri invece di questa logica, appunto di questo mito della democrazia, dello Stato, e degli apparati di sostegno, di aiuto, eccetera, eccetera, che in realtà invece non risolvono le questioni come invece vengono risolte, in modo molto spesso spontaneo, auto-organizzato, autonomo, dalle stesse popolazioni che subiscono.
Beh, lo abbiamo visto proprio in questi giorni con Livorno, dove con Livorno, tanta gente se l'è cavata proprio perché è appena passata la Buriana, quelli che non erano nei guai hanno preso una pala e sono andati nei quartieri di quelli che erano nei guai e si sono dati da fare senza pensarci due volte. È arrivata una domanda per te da un altro ascoltatore o ascoltatrice che ci chiede perché gli stati moderni sono quasi tutti, virgolette, democratici. Secondo me la democrazia è stata accettata solo nel momento storico in cui la scala degli stati stessi è diventata così grande e remota e distaccata dalle persone e i mezzi di controllo dell'opinione pubblica sufficientemente potenti da rendere inefficace e addomesticata la democrazia. E vuole sapere la tua opinione e poi ci fa complimenti.
Penso che lui o lei abbiano centrato perfettamente una delle questioni che vengono maggiormente all'evidenza di oggi, insomma, della trasformazione anche dello stesso concetto di democrazia. Come ho detto prima, forse non è stato colto, che siamo passati a una democrazia recitativa, insomma oggi contano i sondaggi, contano, no? Le scelte vengono fatte sull'umore di tipo sondaggistico, poi sappiamo benissimo cosa implica tutto questo, come vengono costruiti, con che finalità già partono, eccetera, eccetera, e quindi la democrazia oggi è assunta come questa democrazia, è assunta come un sistema dominante perché favorisce lo sviluppo e il consolidamento di oligarchie ben precise. Quindi non c'è ombra di dubbio che è funzionale a queste divisioni nel mondo tra ricchi e poveri, tra chi ha e chi non ha, tra chi è escluso e chi è incluso, a tutti i livelli. Quindi oggi dire che non si è democratici, che si è anarchici, è un valore aggiunto, vorrei dire, importante.
Ecco, mi sembra una buona, come dire, avviandoci alla conclusione di questa nostra chiacchierata. E c'è anche scritto Marina, un'ascoltatrice, che vuole sapere il titolo del tuo articolo su AI e se hai altri suggerimenti di carattere bibliografico.
Beh, il titolo del mio articolo, se non me lo ricordo esattamente, basta cercarlo
penultimo numero di rivista, d'accordo.
Sul penultimo numero.
Ma credo che lei volesse anche dei suggerimenti di carattere bibliografico, hai citato alcuni libri.
Beh, sì, suggerimenti di carattere bibliografico, io direi di prendere proprio la polemica, storicamente la polemica Malatesta Merlino, innanzitutto. E poi leggersi quel bel saggio che adesso riuscirà nel libro di scritti che stiamo curando di Amedeo Bertolo, che credo che sia molto importante, pubblicato su un vecchio numero di Volontà, ma che si trova e comunque adesso, ripeto, uscirà in questo libro, che si intitolava Al di là della democrazia, l'anarchia.
Benissimo.
E poi i libri di Edoardo Colombo, direi, ecco, che questo Lo spazio politico dell'anarchia, pubblicato da Eleutera, direi questo prime cose così, insomma, direi.
Mi sembrano tutti testi particolarmente interessanti, tra l'altro abbastanza facili da trovare, e poi ovviamente ricordiamo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che il fine settimana del 23, 24 di settembre e ci sarà la biennale mostra dell'editoria, la vetrina anzi dell'editoria anarchica e libertaria a Firenze, all'Obial, e quindi sarà anche una buona occasione sia per incontrare autori, libri, suggerimenti, insomma un buon modo per incontrare
anche
quanto
esperienze concrete, no?
Anche esperienze concrete che si presenteranno in quell'occasione. Il programma è disponibile online. E ci sarà anche Francesco con un suo spazio specifico. Io ti ringrazio tantissimo e a presto, grazie.
A presto Maria, grazie, buongiorno a tutti.
Ciao.